Better.
Better days. I wanna see them again. 7:50 minuti, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, questi sono i giorni migliori. Alessandro Braga con voi fino alle 9:30, perché poi ci trasferiamo a Lecco per il nostro tour Falla con noi, una radio migliore. Parleremo di Ucraina e parleremo di riforme istituzionali nella parte dedicata agli approfondimenti. Prima, come sempre, la rassegna stampa. Allora, prima di andare a vedere i titoli di prima pagina dei quotidiani, vi leggo questa notizia dal Corriere della Sera. Record Italia, disastro del CEL. In un anno 3.400 eventi estremi, 4 alluvioni, danni per 15 miliardi. Da noi, in Italia, il caldo è salito di 3 gradi, nel mondo di 1,2. 7 milioni vivono in zone a rischio. Conseguenze, produzione di grano al livello più basso di sempre. Così sul Corriere della Sera, a pagina 37, potete trovare questo rapporto, o meglio, questa unione di diversi rapporti sui cambiamenti climatici, gli eventi estremi nel nostro paese, le conseguenze anche economiche, come avete sentito. Invece le prime pagine dei giornali oggi si dividono tra questioni europee, le scelte in vista del nuovo Europarlamento e l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo, poi anche tante altre notizie, a partire dalla situazione tra Israele e Gaza, dell'Ucraina, la politica italiana e tanto altro. Questa è Eni Di Franco. Europa si tratta tra i veti, questa l'apertura del Corriere della Sera, come vi dicevo oggi, i giornali differenziano le aperture, o meglio, dividono le aperture tra la questione europea e il naufragio di migranti. Vertice dei leader sul futuro di Commissione e Parlamento, così l'occhiello del Corriere della Sera, e poi le parole di Giorgia Meloni, no a pacchetti preconfezionati di nomine, e l'altra notizia, appunto, affonda il barcone, strage di bambini vicino alla Calabria, altre 10 vittime poi in Sicilia. Ursula Bis, la sfida di Meloni, così sintetizza la vicenda alla stampa, che poi però in prima pagina, con un grande titolo, anche la questione della strage senza fine dei bimbi migranti. Su una barca a vela al largo della Calabria, 66 dispersi, 26 sono bambini. E ancora il Domani, che parla di strada stretta di Meloni in Unione Europea, i leader accelerano su von der Leyen. Ogni giornale oggi dà un'interpretazione differente, e anche i vari retroscena che vengono pubblicati dicono tutto e il contrario di tutto. Anche qui in prima pagina il naufragio in Calabria, un'altra Cutro, l'Avvenire, 10 cadaveri e 66 dispersi, senza soccorso un mare di morti, la fotonotizia col barcone dei soccorritori. E poi Unione Europea, bis senza Meloni, vicina all'intesa per la riconferma di Ursula von der Leyen e Metsola, il blocco dei paesi conservatori frena su un possibile ruolo della Premier, lei prende tempo, vediamo se sono autosufficienti. La Repubblica parla invece di ritirata di Meloni, la leader di Fratelli d'Italia si sfila dalla trattativa, snobbata da popolari socialisti, rischia la fuga dei conservatori verso Le Pen. Alla cena tra i capi di governo affiorano i veti incrociati sulle nomine dell'Unione Europea, no di Tusk al socialista Costa come presidente, poi anche qui la fotonotizia, migranti, la strage dei bambini al largo della Calabria. Nomine europee, Meloni mette il veto, questo è il Giorno Quotidiano Nazionale che la gira proprio in senso opposto e quindi parla di una Giorgia Meloni forte al tavolo delle trattative. Anche qui i migranti, ancora tragedie in mare, decine di vittime, 26 sono bimbi. La fotonotizia però dedicata al processo per la strage di Corinaldo, assolti i responsabili della sicurezza, la rabbia dei parenti delle vittime che scrivono a Mattarella. Nomine UE, Meloni gela Ursula, questo è il Messaggero, come sapete, molto filogovernativo. Strage di Corinaldo, assolti i gestori, il dolore dei parenti, anche qui. E poi migranti, 26 bimbi affogati in mare. Infine, altra notizia che vi segnalo dal Messaggero, l'accordo sembrerebbe fatto fra ITA e Lufthansa, il primo via libera di Bruxelles, dice il Messaggero. Vengo anch'io, il titolo, come al solito, calembour del Manifesto. C'è Giorgia Meloni che guarda però Ursula von der Leyen andarsene da un'altra parte nella foto. Doppia strage nel Mediterraneo, ancora la questione dei migranti. Il Fatto Quotidiano, passate le elezioni, Meloni invia i supermissili a Kiev, la NATO vuole più testate nucleari nell'Unione Europea, pronte all'uso. Infine, Sole 24 Ore, i giornali della destra, il conto del concordato, redditi su anche di 8 volte per gli evasori, dice il Sole 24 Ore. Ursula bis, Meloni frena, questo è il giornale. Libero dice che per colpire Meloni boicottano l'Italia, la sinistra e le nomine dell'Unione Europea. Apertura differente invece per La Verità, che dice basta andare dietro a Zelensky, ora serve una trattativa vera, Bruxelles guarda in faccia la realtà. Questi i titoli di prima pagina, ora gli aggiornamenti dalla redazione, poi noi ci risentiamo per guardare invece le pagine interne.
A due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Le 8 e 4 minuti, di nuovo buongiorno a tutte e tutti da Alessandro Braga, la rassegna stampa di Popolare Network all'interno dei giorni migliori prima di andare ai nostri spazi di approfondimento. Oggi le prime pagine dei quotidiani si dividono tra le trattative per l'Unione Europea e l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Partiamo dalla trattativa, trovate la cronaca del... cena informale di ieri sera su tutti i quotidiani. Su tutti i quotidiani poi trovate anche i vari retroscena che però raccontano di situazioni diverse. Partiamo dalla cronaca, ve la leggo dal Corriere. Il negoziato sul bis di Ursula, alta Meloni da Scholz e Tusk, trattativa serrata a Bruxelles, PPE, PSE, i paletti per confermare la presidente uscente. I due partiti principali d'accordo sulla guida della Commissione dell'Europarlamento, così la convergenza appunto tra popolari e socialisti, ma invece l'ostacolo qual è? I popolari, racconta il Corriere della Sera, portano sul tavolo la richiesta di guidare il Consiglio UE per 2 anni e mezzo, quindi per metà mandato, mentre nell'accordo precedente la guida del Consiglio era in mano ai socialisti. Così il Corriere della Sera riassume quanto successo ieri sera, questo vertice informale, alla fine una cena tra i negoziatori dei vari partiti. Vi dicevo, i retroscena molto diversi, molto vari e anche si rispecchiano poi nei titoli di apertura. Passo alla Repubblica che parla della ritirata di Meloni e poi nel retroscena firma di Emanuele Lauria si dice che Giorgia Meloni è stata messa all'angolo e così si sfila dalla trattativa. C'è il rischio di fughe dall'ECR, ossia il gruppo dei conservatori guidato appunto da Giorgia Meloni a livello europeo, verso la destra di Marine Le Pen. il pressing italiano per un commissario con delega di peso e per la vicepresidenza, la Premier vuole evitare di finire sotto l'egemonia della leader del Rassemblement National. Questo in sintesi il retroscena raccontato dalla Repubblica su quanto accaduto appunto ieri sera a livello europeo. Europa che comunque aspetta di vedere come andranno le elezioni in Francia, elezioni che si terranno il 30 giugno e poi i ballottaggi il 7 luglio. Ovviamente i sondaggi, adesso li andremo a vedere, danno in vantaggio la destra di Marine Le Pen, il Rassemblement National. Il Domani ci racconta intanto come si vota, quando e come si vota in Francia, ed è qui l'articolo: alleanze e sondaggi, al via la campagna più breve della storia. Dopo una settimana di trattative tra i partiti si sono chiuse le liste in vista del voto del 30 giugno prossimo. Ecco come verrà eletto il nuovo Parlamento, racconta il Domani. E allora, come verrà eletto? Per eleggere i membri dell'Assemblea nazionale, i francesi sono chiamati a votare in 577 circoscrizioni per altrettanti seggi. In pratica, in ogni circoscrizione viene eletto un deputato. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, gli elettori sono chiamati a votare in un secondo turno, a cui accedono i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e qualsiasi altro candidato che abbia ottenuto almeno il 12,5% delle preferenze rispetto al numero degli elettori registrati. Le elezioni vedono contrapporsi tre schieramenti principali, racconta il Domani. Al centro è confermata la coalizione di Ensemble pour la République, che comprende il partito del presidente Macron, Resistance, e i suoi alleati, tra cui Modem e Horizon. A sinistra i principali partiti si sono accordati per presentarsi uniti alle elezioni col nome di Nouveau Front Populaire. A destra gli ultimi giorni sono stati turbolenti, invece racconta Elena Colonna sul Domani. Dopo che il presidente del partito dei repubblicani, Eric Ciotti, ha dichiarato l'intenzione di allearsi con il Rassemblement National, il partito si è spaccato. Secondo un sondaggio pubblicato dalla testata Les Echos sabato scorso, il Rassemblement National dovrebbe confermare la vittoria delle europee, raggiungendo il 33% dei voti, seguito dal Nuovo Fronte Popolare col 25% e dalla coalizione presidenziale, che si fermerebbe invece al 20% delle preferenze. I repubblicani dovrebbero ottenere il 7%, Reconquête il 3%. Sembra quindi, conclude il Domani, sempre più probabile che la coalizione attualmente al governo non sarà in grado di raggiungere la maggioranza e che le elezioni porteranno ad una cosiddetta coabitazione tra il presidente Macron e un'assemblea nazionale con una maggioranza di un altro orientamento politico, probabilmente di destra. Secondo i sondaggi però anche la destra farà fatica a raggiungere la maggioranza assoluta. Questa la fotografia sul Domani di quanto sta per succedere e quanto potrebbe succedere in Francia. Il ritorno sempre sulla questione elezioni francesi al Corriere della Sera, perché intervista Thomas Piketty. Il macronismo è crollato, dice, lo scontro nel paese è solo tra sinistra e destra. Il Nuovo Fronte Popolare, secondo Piketty, avrebbe le carte per farcela. Spiega come si posiziona, su quali valori e su quali appunto posizioni la destra e anche la sinistra. Il blocco di destra, dice Piketty, adotta ormai un tono sempre più antitasse, antisociale. La sinistra invece propone una piattaforma di giustizia sociale e fiscale, e quindi questi due blocchi contrapposti si sfiderebbero alle elezioni francesi, lasciando di fatto terzo il partito, la coalizione centrista che fa capo a Emmanuel Macron. Chiudo la questione elezioni in Francia con una notizia che vi prendo dalla Stampa: l'ultimo schiaffo di Macron a Meloni. Antonio Scurati diventa chevalier. Allo scrittore che si era scontrato con la Premier, il prestigioso riconoscimento all'Eliseo. Le Monde aveva pubblicato il monologo respinto dalla Rai, adesso il sigillo. Questo lo sappiamo, è l'ennesimo episodio di questo scontro tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Lasciamo la questione Francia, andiamo a vedere invece l'altra questione che c'è molto forte sulle prime pagine dei giornali, ossia il naufragio dei migranti. 10 cadaveri, 66 dispersi, senza soccorso, un mare di morti. Questo è il titolo di prima pagina dell'Avvenire, che poi nelle pagine interne racconta. Doppia tragedia, Roccella e Lampedusa, il naufragio delle famiglie con i bambini. Almeno 66 persone mancano all'appello del veliero inabissato davanti alla Calabria. 10 corpi sono stati trovati senza vita su un barcone soccorso al largo dell'isola siciliana. Medici Senza Frontiere che racconta: i superstiti hanno detto che tra i dispersi ci sono anche 26 piccoli, alcuni di pochi mesi, intere famiglie dall'Afghanistan. L'OIM e l'UNHCR che dicono che dall'inizio dell'anno ci sono stati oltre 800 morti, una media di 5 vittime al giorno da gennaio. E poi le reazioni, ovviamente sull'avvenire, sono le reazioni del mondo cattolico, il vescovo di Locri e il presule che dicono: come a Cutro un'altra umanità affondata. Così l'Avvenire, La Stampa, ritorno lì perché riporta anche le testimonianze dei superstiti e così racconta: la traversata, poi l'incendio, noi senza salvagente, nessuno si è fermato. Questo è il racconto dei sopravvissuti, molti ricoverati, scrive La Stampa, con traumi ed ustioni. La più piccola è una 12enne curda che ha perso i genitori. Tra le vittime ci sono anche neonati. La Guardia Costiera ha recuperato 6 salme, ma appunto sono ancora 26 i dispersi. Lasciamo La Stampa, lasciamo la questione dei migranti. Gli aggiornamenti li avete già sentiti, li sentirete all'interno dei giornali radio di Popolare Network. La questione Ucraina: nel fine settimana c'è stato il vertice, la conferenza a Lucerna. Andremo a vedere anche nei nostri approfondimenti che risultati o non risultati ha portato. Intanto però dal Fatto Quotidiano vi leggo quella che è la notizia di apertura del quotidiano di Marco Travaglio, e riguarda l'Italia e le armi all'Ucraina. E dice: passate le elezioni, Meloni invia i super missili a Kiev. Questo è il titolo di prima pagina. Oltre al SAMP-T, ecco il nono pacchetto. Roma manderà gli Storm Shadow, tutt'altro che difensivi, gittata fino a 300 km, quindi arriveranno anche in Russia. Intanto l'Alleanza Atlantica aumenta le atomiche in Europa. La NATO vuole più testate nucleari pronte all'uso. E poi nelle pagine interne si spiega: dai depositi all'operatività, la NATO alza il tiro, aumenta le testate nucleari in Europa. E poi il vertice atlantista: nel nono pacchetto i missili a lunga gittata per Kiev. Poi si parla della strategia di Giorgia Meloni: finita la campagna elettorale, Meloni torna bellicista e c'è uno scontro con la Lega, ci racconta il Fatto Quotidiano. Invece il Manifesto, che lo sapete, il lunedì, salvo eventi eccezionali, non è in edicola, ritorna sul vertice del fine settimana a Lucerna e lo fa con un editoriale, un commento a firma di Tommaso Di Francesco. Un fallimento, la pace non è una recita, il titolo. I due vertici di fine settimana hanno avuto un elemento scenografico in comune: si parla del G7 in Puglia e della conferenza di Lucerna. La scelta di ambientazioni esclusive non solo per le ricche location modaiole in cui si sono svolti, ma perché entrambi escludevano in principio ogni vero processo di pace, dice Tommaso Di Francesco. Non in Ucraina, ma tantomeno, sottolinea, a Gaza e in Cisgiordania. La conferenza di Lucerna è fallita. 12 paesi, tra cui Brasile, India, Sudafrica, Giordania, l'Arabia Saudita è un discorso a sé, considerati decisivi perché parte dello schieramento del sud del mondo che legge la crisi ucraina con gli occhi di chi le nostre guerre, le nostre violazioni del diritto internazionale e dell'integrità territoriale le ha subite, non hanno sottoscritto il documento finale, come il Vaticano. Che dire poi del ruolo più che marginale dell'ONU, il solo che potrebbe restituire legittimità ad un negoziato che richiami i termini fondanti della sua carta costitutiva, a cominciare dal ruolo del diritto internazionale, usato sempre, dice Di Francesco, con due pesi e due misure nelle guerre d'aggressione dell'Occidente. Soprattutto, va avanti, non hanno partecipato Xi Jinping e Lula, il Brasile era solo osservatore. Non era invitata la Russia, responsabile dell'aggressione all'Ucraina del 24 febbraio 2022, eppure i negoziati di pace, sottolinea Di Francesco, si stabiliscono tra nemici. Il fallimento diventa poi sostanziale di fronte all'assenza della Cina. Vado a concludere questo lungo articolo, ve lo sto riassumendo ovviamente. Non sappiamo se Brasile, Cina, Sudafrica, Guterres, a pieno titolo con l'ONU e Vaticano, riusciranno nell'intento di riavvolgere il nastro della guerra ucraina e delle responsabilità connesse al conflitto. Riavvolgere il nastro vuol dire far retrocedere in primo luogo i russi, ma anche gli ucraini e la NATO, ai termini dell'accordo di Minsk 2 e alle trattative del formato Normandia. Neutralità rispetto alla NATO, riconoscimento delle regioni russofone, ribelli del Donbass all'Ucraina, ma loro pronunciamento su uno status di autonomia. La Crimea sospesa, tra virgolette, ma credibilmente russa, come la sua popolazione ha deciso. Putin dirà di no, ma se chiederglielo a un'altra parte del mondo che rivendica e insiste sui valori universali a partire dall'Apache, al quale pensa di appartenere solo perché ha dato prova criminale di usare la forza come ha fatto e fa l'Occidente, non è detto che non entri per la prima volta in crisi con se stesso e quel che più conta agli occhi delle nuove generazioni russe che rifiutano la guerra come quelle ucraine. Il resto, conclude Di Francesco, sono soltanto nuovi massacri di civili e notizie sanguinose dal fronte e più confronto atomico in Europa. Così sul Manifesto per quanto riguarda il vertice, la conferenza di Lucerna del fine settimana. Citava Tommaso Di Francesco anche Gaza e Israele, allora andiamo a vedere un po' le ultime notizie, la situazione. Lo faccio leggendovi un articolo, o meglio titolo di un articolo dalla Repubblica. Netanyahu scioglie il gabinetto di guerra ma Gaza si combatte, la decisione dopo l'addio al governo di Gantz e Eisenkot, ucciso in Libano intanto un capo di Hezbollah. Così il riassunto della cronaca delle ultime ore per quanto riguarda la situazione tra Israele e Gaza sulla Repubblica. Resto sulla Repubblica perché invece la notizia che riguarda la politica interna è che oggi è la giornata della manifestazione contro le riforme della destra, premierato, autonomia differenziata e in qualche parte anche riforma della giustizia, e tutti i giornali ne parlano. Resto su Repubblica, vi dicevo, perché ci racconta così: il giorno della piazza, le opposizioni unite contro le riforme, difendiamo la carta, manifestazione di PD, Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra e Più Europa per protestare dopo le violenze alla Camera e per dire no, premierato, autonomia, arrivata al rush finale in Parlamento, le defezioni di Renzi e Calenda che all'ultimo hanno deciso di sfilarsi da questa manifestazione. C'è un'intervista allo scrittore Maurizio De Giovanni che dice: attenti all'indifferenza, fermiamo la destra che spacca l'Italia, perché è l'unico collante che tiene insieme Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e il potere, la loro è una partita di scambi indecenti, racconta De Giovanni sulla Repubblica. Invece altri giornali già nel titolo provano a dare una lettura quasi strategica, la rinascita del campo largo, cose del genere. Vi cito solo ad esempio il titolo che fa Il Giorno, quotidiano nazionale, che dice: prove di campo largo, opposizione in piazza contro il DDL, il disegno di legge autonomia, le risse in Parlamento, grillini, AVS più Europa rispondono all'appello del PD, è ora di ribellarsi, ma Renzi e Calenda non ci stanno, Italia Viva che dice le manifestazioni vanno condivise prima. C'è a pagina 5 del Giorno un'intervista alla senatrice, vicepresidente grillina del Senato, Mariolina Castellone, che dice: riforme sconsiderate, una parte del paese qui per dire no. E poi si chiede se il Movimento 5 Stelle ha cambiato pelle, la sua risposta è: la nostra area è chiara, siamo progressisti. Prima di andare a vedere appunto alcune questioni interne al Movimento 5 Stelle, vi cito un'ultima intervista che riguarda la questione delle riforme. La fa La Stampa al politologo Carlo Galli. Il premierato di Meloni e l'eutanasia del Parlamento, dice Carlo Galli. Lei vede tutto come un conflitto, questo è un atteggiamento primitivo. Poi Carlo Galli in questa intervista a cura di Antonio Bravetti va anche ad attaccare in qualche modo la sinistra, che dice che non sa come affrontare Meloni e si limita così alla contrapposizione frontale. Vi dicevo, leggendo prima l'intervista sul Giorno alla vicepresidente del Senato grillina Mariolina Castellone, delle questioni interne al Movimento 5 Stelle, parto per leggervi due articoli dal Fatto Quotidiano, che così racconta del Movimento 5 Stelle che andrà a costituente. Nuove regole per le liste, servono nomi competitive, spiragli sul terzo mandato nei comuni, alle politiche. Il nodo è questo, si voterà con le preferenze, quindi il Movimento 5 Stelle potrebbe cambiare meglio alcune regole interne. Ci sarà questa assemblea costituente che dovrebbe esserci entro settembre, almeno così nelle intenzioni di Giuseppe Conte a Roma. A proposito di Movimento 5 Stelle, una questione è che Giuseppe Conte è di sicuro in difficoltà all'interno del movimento, e tra i rumors che si fanno c'è la sostituzione dell'attuale presidente del Movimento 5 Stelle da parte di altri. Uno dei nomi papabili è l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, che però ieri ha avuto a che fare con la Cassazione per quanto riguarda, ve lo ricordate, quella questione avvenuta in piazza San Carlo durante la finale di Champions, dove ci furono molti feriti e anche dei morti. Appendino, la condanna è irrevocabile, ci racconta la stampa, ma su piazza San Carlo la pena è da rivedere. La Cassazione chiede un nuovo appello per i fatti del 2017, l'ex sindaca resta deputata, ma i 5 Stelle potrebbero chiederle di lasciare la vicepresidenza. Quindi in questo caso, come dicevamo, la scalata, chiamiamola così, di Chiarappendino al vertice del Movimento 5 Stelle potrebbe essere in qualche modo stoppata. Andiamo a vedere altre questioni sui vari giornali, un paio di questioni che riguardano il lavoro. Una ve la prendo dal Manifesto ed è la lotta dei lavoratori ex GKN. Ieri hanno sospeso i 3 lavoratori che stanno facendo lo sciopero della fame, lo hanno sospeso perché? Perché sarà discussa la legge, ma sono pronti, ci racconta il Manifesto, a tornare a scioperare o comunque a portare avanti altre forme di protesta nel caso non dovesse essere fatta. Quale legge? Una legge che dovrebbe sistemare la questione della ex GKN, ora QF. Intanto i lavoratori, ve lo ricordo, non prendono lo stipendio da mesi. Altra vicenda che riguarda il lavoro, gli incidenti sul lavoro, le morti sul lavoro, ve la vado a raccontare dalla Repubblica. Operaio indiano perde il braccio, i caporali lo abbandonano in strada. L'incidente è avvenuto nei campi di Latina da 2 anni, ci racconta la Repubblica. L'uomo era impiegato in nero, è stato caricato su un furgone e lasciato davanti alla casa. È stata aperta un'inchiesta, ovviamente, la CGIL che parla di ennesima barbarie. Questo per quanto riguarda il lavoro in nero, il caporalato, comunque l'insicurezza sul luogo di lavoro. Poi ci sono le vicende dei morti sul lavoro. Ieri in Lombardia, ad esempio, c'è stato un altro morto sul lavoro nel Pavese, un giovane uomo di 34 anni. Torno al Fatto Quotidiano, vado tra poco a chiudere questa rassegna stampa con delle notizie sparse dai vari giornali. I whistleblower chi sono? Sono quei lavoratori e lavoratrici che denunciano degli illeciti della loro azienda, considerati eroi o reietti, si chiede il Fatto Quotidiano. Whistleblower, 9 volte su 10 pagano loro. Va Thomas Mackinson a prendere un dossier che è stato pubblicato un paio di giorni fa e dice: chi ha denunciato le irregolarità e gli illeciti aziendali ha poi subito demansionamenti, ritorsioni e cause legali a scapito della salute e dei legami familiari. Porta anche dei numeri per supportare questa tesi. Dal 2010 al 2023 13 su 20 sono nel gorgo dei processi, sono rimasti al loro posto 8 su 10 responsabili degli illeciti denunciati. Quindi ci racconta il Fatto Quotidiano che la situazione non è delle migliori per chi denuncia gli illeciti nelle società, nelle aziende dove lavorano. L'Avvenire ha altre notizie interessanti, oltre a quelle che vi ho letto, a partire dal naufragio dei migranti, ed è questa che riguarda la sostenibilità, titolo molto chiaro e netto. Il mondo in ritardo è l'annuale rapporto dell'ONU che avverte grave dilazione sull'84% degli obiettivi di sviluppo dell'agenda 2030, divari in aumento, lotta alla fame e protezione della biodiversità tra le aree con pochi progressi. Solo il Nord Europa e i paesi dei BRICS fanno registrare un buon ritmo, racconta questo studio. L'Italia è al 23° posto per l'attuazione dei programmi. E poi, sempre alla stessa pagina, che è pagina 8 dell'Avvenire, c'è un focus sull'emergenza povertà. Beh, nell'Unione Europea è colpito un cittadino su 5. In Europa, racconta l'Avvenire, si contano 94,6 milioni di persone, di cui 13,4 milioni in Italia, che non dispongono di redditi sufficienti a condurre una vita dignitosa e senza gravi privazioni. Questo articolo, se volete, lo trovate sull'Avvenire. Non vi ho ancora citato niente dal Messaggero, che comunque ha notizie che troviamo anche sugli altri quotidiani, ma ve lo vado a prendere per nominarvi 2 notizie, appunto, che trovate su tutti i quotidiani. Una è la morte del generale Graziano, trovato in casa dalla scorta. Il presidente di Fincantieri, racconta il Messaggero, aveva perso da poco la moglie, accanto al corpo un biglietto, poi il cordoglio di Giorgia Meloni, sconvolti, di Mattarella, che lo ha definito uomo leale e generoso. Aveva 70 anni, era stato capo di Stato Maggiore della Difesa al comando italiano in Libano e in Afghanistan, appunto sarebbe la causa della morte il suicidio legato alla scomparsa, appunto come racconta il Messaggero non molto tempo fa della moglie. Lui avrebbe scritto di aver perso la sua stella e di non essere riuscito ad uscire dalla depressione post morte di sua moglie. L'altra notizia riguarda una questione economica ed è questa: Italo-Lufthansa si farà primo via libera dell'Unione Europea. Giorgetti che parla di nozze vicine. Dopo una lunga trattativa, scrive il Messaggero, arriva l'ok con condizioni da parte dell'antitrust. L'ottimismo del ministro dell'economia, appunto Giancarlo Giorgetti, hanno convocato sposa e testimoni, fonti europee danno per raggiunto l'accordo in attesa della scadenza finale del 4 luglio. Francoforte per ora non si sbilancia, racconta il Messaggero, e aspetta una spinta, una presa di posizione ufficiale da parte di Bruxelles. La spinta all'occupazione invece è l'altro articolo che riguarda questa questione con le varie reazioni: 12.000 nuovi posti tra compagnie d'indotto e le dichiarazioni dei sindacati CGIL e UIL che dicono ora si potrà investire su aerei e altre tratte, la CISL che dice ci aspettiamo effetti positivi non solo nello scalo di Roma. Chiaramente il Messaggero punta sul ruolo di Fiumicino. Altre notizie, vado al giorno, ritorno meglio, al Giorno Quotidiano Nazionale, una ricerca sui giovani e il crimine. Questa notizia la trovate sulle pagine milanesi dei vari giornali in particolare. Ragazzi e crimine, rapine ed aggressioni sotto i 15 anni, sempre più violenti, così riassume il giorno una ricerca portata avanti dall'Università Cattolica di Milano. Il giorno riporta anche l'intervista a Bilal, che era diventato in qualche modo simbolo dei giovani, ha fatto dentro e fuori dal carcere, si era finto più piccolo dell'età reale che aveva per non stare in carcere. Dice: ho voglia di riscatto, la strada è solo paura, ora ho imparato il bene. Viene raccontato poi anche la vicenda della comunità Kairos, quella di Don Burgio, e di questo si occupa in maniera più approfondita il Corriere della Sera, che appunto racconta con la scusa tra virgolette che è andato Mahmoud, il cantante, a trovarli, racconta appunto quello che viene fatto nella comunità con Mahmoud tra gli aspiranti rapper. Nessuno mi filava, mi hanno respinto milioni di volte, ma ho creduto nel mio sogno. È un invito ai ragazzi a non smettere di sognare. E poi c'è un podcast di Cora Media, raccontato anche qui dal Corriere della Sera, che si chiama Quei Cattivi Ragazzi, sono appunto le vite dei detenuti minori del carcere Beccaria. Ho ancora poco tempo per raccontarvi altro. La maturità, domani inizia la maturità. Se volete i ricordi di vari personaggi, dall'attrice Cristiana Capotondi a Dacia Marain, eccetera eccetera, leggetevi Repubblica, pagina 23, trovate le interviste a queste personalità che raccontano la loro maturità. Invece a pagina 21 del Corriere della Sera si parte, si dice proprio secchi, maturità domani al via, e ci sono spiegate le modalità, le 7 tracce per il primo scritto di domani, la seconda prova che riveda il classico dopo 6 anni, il greco, la novità del capolavoro, che è una cosa molto strana e non ho tempo di andarvela a leggere, ma che pare essere stato un flop, e poi come si calcola il voto finale col bonus di 5 punti per poter arrivare alla lode. Chiudo, prima di dare la linea a Diana Santini, con il Domani, che ha un lungo articolo, interessante articolo, che parla di parole e questioni di genere, parole come pietre, le linee guida ignorate sulla discriminazione. Nei giornali e non solo c'è poca attenzione rispetto alle persone trans, eppure non mancano le regole per scriverne in maniera corretta. Con questa notizia chiudo la parte di rassegna stampa di Giorni Migliori, noi ci sentiamo dopo gli aggiornamenti per invece i nostri approfondimenti, a tra poco.
Giorni Migliori, il mattino di Popolare Network.
Le 8 e 40 minuti, di nuovo buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici di Alessandro Braga. La parte degli approfondimenti di Giorni Migliori, che oggi dedicheremo al fallimento del vertice di Lucerna. Parliamo della guerra in Ucraina, il vertice di Lucerna che c'è stato nel fine settimana. Andremo anche a Kiev a vedere come la popolazione sta vivendo questo periodo. Finiremo alle 9.30 oggi la trasmissione, perché ve lo ricordo, penultima tappa del nostro tour Falla con noi, una radio migliore. Oggi l'appuntamento è alla Libreria Volante di Lecco. L'ultima tappa invece sarà giovedì a Cremona, veniteci a trovare se vi va. Trasmetteremo appunto dalle 9.30 fino alle 19 di questa sera. Potete trovare noi, le voci della vostra radio, potete trovare i colleghi del settore amministrazione, i nostri tecnici ovviamente, potete trovare ad esempio i biglietti dell'Operazione Primavera, Operazione Primavera che vedrà l'estrazione dei premi della nostra sottoscrizione il 21 giugno, quindi pochissimo tempo ancora per poter acquistare i biglietti. In questa prima parte ci occuperemo invece della questione delle riforme, le riforme che la destra vuole, riforme che stravolgono però in qualche modo la struttura istituzionale del nostro paese. Oggi pomeriggio la manifestazione a Roma in Piazza Santi Apostoli, convocata dalle opposizioni parlamentari, poi Renzi e Calenda all'ultimo si sono sfilati, ma ci saranno l'ARCI, l'AMPI, eccetera. Noi in questa prima parte, al di là della manifestazione di oggi pomeriggio, vogliamo un po' ragionare sul disegno complessivo, diciamo così, che sta dietro a... che sta appunto nelle riforme portate avanti dalla destra, e lo facciamo con il nostro ospite che... al telefono con noi, ed è Franco Ippolito. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei. Franco Ippolito è presidente della Fondazione Lelio Lisli Basso, è stato presidente del Tribunale Permanente dei Popoli, presidente di sezione, segretario generale della Corte Suprema di Cassazione. Non vado avanti, professor Ippolito, se no andrei lungo nella presentazione. Però l'abbiamo invitata per capire un po' il suo pensiero su queste riforme portate avanti dalla destra al governo. Parlo di riforma al plurale perché ovviamente c'è quella sul premierato, tanto voluta da Giorgia Meloni in particolare, c'è quella dell'autonomia differenziata, tanto voluta da Matteo Salvini e dalla Lega in particolare, insomma una bandiera storica del Carroccio, ma c'è anche la riforma della giustizia, in qualche modo in questo caso voluta da Forza Italia. A suo avviso, Franco Ippolito, c'è un disegno complessivo dietro a queste riforme che la destra e il governo sta portando avanti?
Allora, intanto due precisazioni. La prima, che non sono professore, quindi...
Mi scusi, sì, le ho dato un titolo che non aveva.
Secondo... ho dei rilievi su questa, su quest'uso del sostantivo riforma. Chiamiamola revisione, che è la formula tecnica usata dall'articolo 138, perché l'espressione riforma ha in sé inevitabilmente qualcosa di positivo, che va avanti, che migliora. Invece la revisione di cui si sta discutendo non migliora affatto e ci porta indietro di decenni, perché cambia la forma di governo. È vero che cambia solo pochi articoli, però bastano questi pochi articoli per modificare profondamente l'equilibrio tra le varie istituzioni, volute dalla Costituzione Repubblicana del 1947 e in particolare cambiano completamente i rapporti tra governo e Parlamento e i rapporti tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica per quanto riguarda la forma di governo. Per quanto riguarda la forma di Stato, questa accelerazione sull'autonomia differenziata, che è uno sviluppo molto pericoloso di ciò che era già previsto nel titolo quinto approvato nel 2001 dal centro-sinistra, e le mie critiche già di metodo vanno a quel modo di approvazione, perché la Costituzione, soprattutto sugli aspetti fondamentali, non si cambia a maggioranza, ma si cambia con largo consenso. L'autonomia differenziata di cui si sta parlando adesso significa uno stravolgimento di alcuni principi fondamentali, non solo una ulteriore incrinatura della unità territoriale della Repubblica, ma soprattutto uno squilibrio fra regioni ricche e le altre regioni, regioni settentrionali e il resto del paese, che avrebbe bisogno di un regionalismo solidale, non di un regionalismo competitivo come quello prefigurato dalla proposta di Calderoli.
Certo, quindi
riguarda il discorso proprio di primo impatto generale.
Certo, volevo stare proprio su quest'ultimo aspetto che ha sottolineato della cosiddetta autonomia differenziata, quindi lei vede, non è l'unico, devo dire che diverse personalità hanno sottolineato questa cosa, un aumento di un divario già esistente tra regioni più ricche e regioni più povere, e non so, questa è una domanda che le faccio, c'è il rischio che si crei anche un divario tra, all'interno delle stesse ambito territoriale, tra classi più ricche, più agiate, classi meno ricche, più povere e disagiate, con questa, diciamo, passaggio di competenza appunto dallo Stato centrale a quello regionale?
Beh, visto il tipo di crescita italiana, che è già di per sé squilibrata e apportatrice di disuguaglianza, quanto più incidiamo sulla solidarietà, che è un principio fondamentale della nostra Repubblica, prevista anche nei principi di fondo dell'articolo 2, che parla appunto di doveri di solidarietà, beh, io credo che inevitabilmente lo squilibrio peggiorativo che si avrà per regioni del centro e soprattutto del sud porterà ad un ulteriore incremento anche delle disuguaglianze personali, oltre che delle disuguaglianze territoriali.
Senta, Franco Ippolito, invece, quando citavo le riforme e le controriforme, forse è meglio chiamarle, visto che sottolineava in apertura del suo intervento il fatto che il termine riforma ha di per sé un aspetto positivo al suo interno nella lettura, dicevo che sono tre: il premierato, l'autonomia differenziata, però inserirei anche la riforma della giustizia, questa un cavallo di battaglia di Forza Italia fin dalla sua nascita, per il fondatore Silvio Berlusconi, eccetera. Anche qui, in queste modifiche che vogliono essere apportate, che rilievi sottolineerebbe lei?
Beh, intanto premetto per trasparenza che ho fatto il magistrato per ben 45 anni, e quindi devo dire agli spettatori, ai radioascoltatori, che ovviamente tutto ciò che dico può apparire frutto anche della mia esperienza. Per 45 anni uno alla fine non solo fa il magistrato, ma diventa il magistrato. Allora io, per evitare curvature corporative, di cui cerco di liberarmi il più possibile, darei innanzitutto un giudizio generale come lei accennava prima, premierato è il cavallo di battaglia di uno dei partiti della maggioranza, il partito maggioritario, il partito di Fratelli d'Italia.
Certo.
Autonomia differenziata, Lega, giustizia, Forza Italia. Ora, il fatto stesso che si sbrindelli la Costituzione dando ad ognuno dei partner di governo un pezzo piuttosto rilevante, di per sé individua che ciò che si sta facendo è una operazione di potere. Un'operazione di potere che concentra in senso verticistico e gerarchico il potere innanzitutto in capo al Presidente del Consiglio. Il fatto che sia eletto dal popolo senza che intervengano altri contrappesi per equilibrare questa innovazione la dice lunga. La destra ha sempre voluto il presidenzialismo, sempre, sul suo connotato. Prima si parlava di presidenzialismo all'americana, poi si è parlato di presidenzialismo o di semi-presidenzialismo alla francese, alla fine è stato inventato questo premierato che ha avuto una sola applicazione nel mondo, in Israele, e fu abbandonato dopo 2 o 3 anni perché ebbe un'esperienza fallimentare. Perché non si è fatto il premierato all'americana? Mi pare ovvio, perché il presidenzialismo all'americana comporta un Parlamento forte, il Congresso americano è il più forte dei parlamenti mondiali, quindi un contrappeso massimo al potere presidenziale. Perché non si è fatto il semipresidenzialismo francese? A me pare evidente, perché quel sistema comporta comunque un secondo turno nel caso in cui il primo turno non esprima una maggioranza del 50% più uno, e quindi il ballottaggio. E la destra italiana si è sempre stata contro il ballottaggio perché appunto teme che mettendo insieme il centro e la sinistra ne esca minoritaria. Si inventa questo premierato che formalmente cambia poche norme costituzionali, ma in realtà incrina pesantemente il rapporto col Presidente della Repubblica e poi estromette di fatto il Parlamento, che già è debole, che già è soggetto al potere del governo attraverso la solita procedura, proposta di legge, o meglio, decreto legge, maxi emendamento, mozione di fiducia sul maxi emendamento. Il Parlamento ormai è ridotto a un organo di ratifica delle iniziative governative. Allora, se si vuole rimettere mani all'equilibrio costituzionale, è da qui che bisogna cominciare. E poi, con alcune bugie pietose si è detto che non diminuiscono i poteri presidenziali, ma a parte che diminuisce il potere principale, che è quello di nominare, di dare l'incarico al Presidente del Consiglio, che diventa adesso vincolato e obbligatorio, o di sciogliere le Camere, e molto dipende dalle decisioni del Presidente del Consiglio. Ma io faccio un solo esempio. Voi pensate, se ci fosse stato già il premierato, il presidente Mattarella avrebbe mai avuto la possibilità e la forza di chiamare il ministro degli interni Piantedosi per fargli rilevare che manganellare i ragazzi di scuola media superiore è la dimostrazione del fallimento della scuola e del processo educativo? Sicuramente non l'avrebbe potuto fare, proprio per la diversa legittimazione. Il presidente rimane eletto dalle Camere, il Presidente del Consiglio ha invece la legislazione popolare. Ora, già questo la dice lunga sull'operazione di potere. Se aggiungiamo l'ulteriore potere che si dà alle regioni più ricche. E mi pare che si ripeta la stessa storia. Presidenzialismo prima, poi proposta di semipresidenzialismo, poi invenzione del premierato per quanto riguarda Fratelli d'Italia. Beh, per quanto riguarda la Lega, ricordiamoci, 40 anni fa secessione, Roma ladrona. Poi arriva il progetto, dopo qualche anno, il progetto Miglio delle macro regioni. Adesso arriva l'autonomia differenziata di Calderoli. Cambiano le tecniche, rimane la sostanza, scrollarsi d'addosso il peso della solidarietà nazionale e concentrare nelle regioni già oggi più ricche ciò che deriva dalla tassazione. Rimarrebbe fuori Forza Italia? Ecco che si dà allora a Forza Italia l'ulteriore innovazione legislativa e costituzionale, e qui addirittura si incide direttamente su quello che è stato per in questi 80 anni il baluardo della garanzia dell'indipendenza. Si divide in due in Consiglio Superiore. Vi pare poco? Un unico organismo di rilievo costituzionale che viene dimezzato è di per sé il dimezzamento di una istituzione, di un organismo, significa dimidiare, cioè dividere a metà anche il potere simbolico che ha. Del resto, andiamo a guardare nel resto d'Europa. Attaccare la giurisdizione, attaccare il dissenso, non tollerare le manifestazioni contrarie, mentre tollerare le manifestazioni degli amici come i trattori, manganellare i ragazzi, far concentrare il potere di stampa in poche mani, non solo con tre giornali già attualmente in testa allo stesso proprietario, ma addirittura si parla di dargli anche un'agenzia di stampa, aggredire magistrati verbalmente, magistrati che si permettono niente meno di dissentire dalla interpretazione legislativa che può dare un ministro, non è la prefigurazione di ciò che già è accaduto in Polonia e in Ungheria? Beh, ma anche lì si cominciò dalla stampa, si cominciò dalla magistratura, dal mettere le mani sul potere degli organi di garanzia. A un certo punto, se si introduce in Costituzione il principio maggioritario, senza manco dire come sarà quantificato da una eventuale legge futura, beh, c'è da preoccuparsi, perché significa che aumenta il potere della maggioranza politica sulla possibilità, dopo il sesto scrutinio, di nominare un proprio Presidente della Repubblica, di nominare i propri rappresentanti alla Corte Costituzionale o al Consiglio Superiore. Insomma, si manomette tutta il complesso delle istituzioni, aumentando il potere politico di maggioranza e facendo venir meno il potere di contrappeso e di garanzia. Certo. Si attenta così e si incide su quello che è l'aspetto più importante del costituzionalismo. Che cos'è il costituzionalismo? È un limite al potere. Se i limiti al potere si abbassano o vengono compressi, si prende una strada esattamente antitetica a quella che ha preso la Costituzione della Repubblica nel 1947, e altro che poche modificazioni per ammodernare. Rilevanti
scusi.
Per arretrare.
Franco Ippolito, la devo fermare, sennò ci taglia la pubblicità. La ringrazio moltissimo. Le 9:03 minuti, rieccoci con Giorni Migliori, la pubblicità che ha tagliato proprio sui saluti. Franco Ippolito, il presidente della Fondazione Basso, sulle vicende relative alle riforme, oggi la manifestazione delle opposizioni. In questa seconda parte invece tra pochissimo andiamo a parlare di Ucraina e del vertice del fine settimana a Lucerna. Questo è Daniele Silvestri, La mia casa.
La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza, il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata, che quella piazza lì non è fatta di niente, solo di polvere, di musica e di gente colorata. Casa mia è là e c'è sempre stata. La mia casa è in un ostello di Berlino, chiaramente riadattato, come tutto in questo splendido casino organizzato, dove niente è come sembra, o perlomeno niente è più come era stato, e tutto quanto intorno me lo insegna, che il passato che è già stato fatto a pezzi come un muro, qualcosa ne è rimasto per orgoglio, tutto il resto invece è proiettato nel futuro. Se poi verrà il momento in cui ci vuole il sole e un vento che ti chiama, casa mia sarà una cava favignana tra due ali di farfalla, una bianca come il tufo e dolce quasi come l'altra è dura e gialla. Sempre pieni degli inglesi sempre strani, dei vinili che nascondono tesori mai sentiti. La mia casa allora faccia su Tamigi, forse molto più lontana, in cima agli scalini di Teotihuacan, forse casa mia a Parigi, tra la Bastiglia e il Bataclan. Sì, casa mia a Parigi, tra la Bastiglia e Notre Dame. Perché ho amato mille volte ho cominciato, ho lasciato mille pezzi del mio cuore sul sagrato delle chiese, nel cortile abbandonato di un compound sul sudanese, sul tortuoso muro a secco gallurese, su di un ponte chilometrico di Istanbul, magnifica e geniale, che riesce a trasformare il mare in fiume e viceversa, il fiume in mare. Nella mia casa è tutta Roma, perché è qui che sono nato, in mezzo ai preti, i gladiatori, gli avvocati, i senatori, i tassinari, gli impiegati, le bariste, gli artigiani, i rigattieri, i poliziotti, i cravattari.
Daniele Silvestri, sono le 9:07, siete all'ascolto di Giorni Migliori, le frequenze quelle di Radio Popolare e Popolare Network. In questa seconda parte di trasmissione ci concentriamo sulla vicenda Ucraina, in particolare sul vertice conferenza che c'è stato nel fine settimana a Lucerna, per andare a vedere cosa è venuto fuori in qualche modo. Do il benvenuto al nostro ospite che è Giampaolo Scarante. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Giampaolo Scarante insegna teoria tecnica della negoziazione internazionale alla Facoltà di Scienze Politiche a Padova, è stato anche in passato capo di gabinetto del ministro degli esteri, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio e rappresentante speciale per la ricostruzione dei Balcani, oltre che ambasciatore in Grecia e in Turchia. Senta, professor Scarante, io partirei da un dato di fatto. Leggendo tra ieri e oggi alcuni commenti sui giornali per quanto riguarda il fine settimana a Lucerna, in molti, quasi tutti direi, hanno parlato di un fallimento, ma vorrei capire, era comunque un fallimento in qualche modo annunciato quello di questo vertice svizzero?
Ma certo, i commenti sono stati veramente singolari, perché sono stati veramente divergenti. Cioè, c'è chi ha detto che è stato un fallimento totale, che nulla ha, non c'è stato nessun passo in avanti verso la pace, e d'altronde sarebbe stato impossibile in assenza di una delle controparti, la Russia. Ma altri hanno detto che in fondo il vertice è stata una manifestazione di solidarietà molto ampia verso l'Ucraina, manifestata sia a livello mondiale. Ora, per capire un po' cosa è successo, io direi innanzitutto che portare 100 paesi, tanti sono stati i paesi presenti a questo incontro, anche se molti avevano delegazioni di basso livello, molti si sono fatti rappresentare come osservatori, è certamente stato un successo che va ascritto a Zelensky, quindi da questo punto di vista credo il successo non sia discutibile. Ma come spesso avviene, si notano di più le assenze delle presenze, diciamo la Russia innanzitutto, la Russia non era stata invitata e non ha partecipato, la Cina invece era stata invitata e non ha partecipato. Poi ha colpito molto il fatto che la dichiarazione finale, conclusiva del vertice, che detto fra noi era una, per chi avesse voglia di leggerla, è una dichiarazione estremamente blanda che si rifà ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Ecco, questa dichiarazione a ben 12 paesi non l'hanno firmata. Ed è interessante vedere che questi 12 paesi sono quelli che noi chiamiamo il sud del mondo, sono il Sudafrica, il Messico, l'Egitto, l'Arabia Saudita, quei paesi cioè che fanno parte in qualche modo di quel gruppo BRICS. Per chi si chiedesse cosa sono i BRICS, sono un gruppo che è nato, un gruppo di paesi nato all'inizio degli anni 2000, l'acronimo era Brasile, Cina, India e Sudafrica, che oggi si è allargato molto perché sono altri paesi, l'Argentina, l'Egitto, l'Etiopia, l'Arabia Saudita, l'Iran, e ci sono altri 40 paesi in attesa di entrare. Quindi i BRICS sono questo tipo di paesi. Allora direi che la conferenza in Svizzera ha sicuramente confermato un sostegno piuttosto ampio all'Ucraina sul piano generale, però ci ha mostrato una cosa molto interessante, cioè che ormai il mondo o si sta avviando o addirittura si è già avviato su una divisione, diciamo, fra paesi che in futuro sarà una chiave di lettura molto importante per capire cosa avviene nel mondo, cioè fra l'Occidente a guida americana e una parte del mondo che noi chiamiamo BRICS, sud del mondo, che in qualche modo si riferisce alla Cina e che in qualche modo si pone in alternativa all'Occidente. Ma non vi sarebbe solo questo, perché se sono vere le indiscrezioni che sono emerse in questi giorni, in queste ore, subito dopo il vertice, vi sarebbe anche un'iniziativa politica fatta da Cina e Brasile, che porterebbe una conferenza dopo l'estate, sulla base di 6 punti, diciamo, che sono punti che sono abbastanza consueti in questa materia. Quindi l'interessante sarebbe che non solo i BRICS si pongono in funzione antioccidentale, ma addirittura elaborerebbero una loro iniziativa di pace che si trasferisce in una conferenza per comporre un conflitto che avviene dentro l'Occidente, quindi qualcosa di veramente nuovo e interessante.
Senta, professor Scarante, un altro aspetto che ho letto, sottolineato da vari commentatori, o meglio sono due gli aspetti a dire la verità, e uno, lei giustamente sottolineava il fatto dei 12 paesi che non hanno firmato il documento finale, i cosiddetti BRICS, l'altro aspetto è che non l'ha fatto nemmeno il Vaticano, credo che qui ci sia poco da sorprendersi visto il tentativo di negoziazione che Papa Francesco sta portando avanti, no?
Certo, il Vaticano era come osservatore e si è nascosto dietro questo schermo, anche il Brasile.
Insieme al Brasile, vero.
Sono osservatore, non posso firmare. No, certamente c'è quello che dice lei, sicuramente c'è il Vaticano che non si sa, continua a gestire una rete di contatti sull'Ucraina molto ampia, finora non ha avuto grandi risultati, ma certamente se non altro ha avuto la tenacia di portarli avanti.
E l'altro aspetto invece è il ruolo dell'ONU, anche in questo caso, ripeto, leggendo vari commenti così, defilato, userei questo termine abbastanza eufemistico rispetto a quello che è stato detto. Ecco, l'ONU che non è al centro di una possibile trattativa di pace, come si spiega?
È il grande dramma di questi tempi. Noi vediamo un mondo caotico, che tendente al caos, con conflitti e crisi ovunque, e non vediamo una istituzione internazionale come le Nazioni Unite che agiscono per comporre le controversie o addirittura per prevenirle. Le Nazioni Unite sono nate esattamente per questo, cioè per comporre le controversie quando nascono e impedire che si creino i conflitti. Ora, perché non funzionano? Se noi guardiamo per esempio tutto il Medio Oriente, il bacino mediterraneo, in tutti i conflitti che ci sono oggi in corso, le Nazioni Unite non giocano un ruolo in nessuno di questi. Allora, perché viene questo? Sostanzialmente per due ragioni. La prima è che noi stessi, quando dico noi, dico l'intera comunità internazionale, ha un po' dequalificato e depotenziato le Nazioni Unite nel corso degli anni. Le Nazioni Unite hanno il loro organo esecutivo nel Consiglio di Sicurezza, il quale è la fotografia molto invecchiata dei vincitori che sono usciti dalla Seconda Guerra Mondiale. E quindi avrebbe bisogno di un aggiornamento che li consenta di funzionare. Ecco, nessuna riforma è stata fatta. Quindi le Nazioni Unite non funzionano perché sono esattamente la fotografia della Seconda Guerra Mondiale dei paesi che sono usciti vincitori e che oggi non funziona più il mondo internazionale. È un grave caso, una grave situazione questa, anche perché non abbiamo al di fuori di un'istituzione internazionale come le Nazioni Unite, come vediamo non c'è una grande potenza o un insieme di potenze che in qualche modo regoli nell'ordine internazionale. Gli Stati Uniti, che sarebbero candidati come massima grande potenza mondiale, sono molto in affanno, e lo vediamo in Medio Oriente e ovunque nel mondo. Il loro sistema, chiamiamolo imperiale, è nettamente in crisi da tempo, inoltre sono in preda a una crisi interna, come vediamo, molto grave. Quindi il mondo tendente al caos oggi manca completamente di una regolazione, di un sistema regolatore internazionale, e purtroppo manca soprattutto a livello delle Nazioni Unite.
Non abbiamo parlato, meglio, non le ho chiesto io, invece il ruolo della Cina, Xi Jinping e comunque la grande potenza cinese in tutto questo.
La Cina sta a guardare, guarda cosa avviene, molto spesso viene invocata a sproposito, perché la Cina, soprattutto due anni fa, quando inizia il conflitto, si è detto che la Cina deve intervenire per fermare la Russia. La Russia è il partner minore della Cina e quindi può essere influenzato dalle decisioni cinesi, ma la Cina sta dimostrando di stare a guardare, vede il disordine del campo occidentale e non si capisce per quale ragione debba intervenire per regolarlo o per limitarlo. Ecco, invece, quello che accennavo prima, se la Cina diventasse protagonista di un'iniziativa di pace insieme ai BRICS, insieme magari ad altri, che porta alla composizione del conflitto in Ucraina, questo rafforzerebbe la posizione cinese, ne uscirebbe quasi come una nuova potenza mondiale che è in grado di determinare le sorti del mondo e che interviene addirittura in favore della chiusura di un conflitto che avviene nel campo occidentale, cioè in Ucraina.
Senta, Giampaolo Scaranto, un'ultimissima domanda le faccio, perché quando si è chiuso appunto questa conferenza a Lucerna si è detto che ce ne potrebbe essere una prossima prima di novembre, prima delle elezioni statunitensi. Una scadenza che preoccupa proprio per il possibile cambiamento alla guida degli Stati Uniti e quindi una modifica nell'approccio alla questione Ucraina-Russia?
Ma temo che entrambe le parti, chiamiamo Occidente e non Occidente, spingano in questa direzione, cioè rinviare tutto alla fine dell'estate. Da parte russa c'è un segno molto chiaro, il discorso di Putin. Putin si è ripreso un po' la scena per il vertice in Svizzera, no? Ha fatto questo discorso, è tornato al centro dell'attenzione e ha spiegato cosa vuole dall'Ucraina per la prima volta in maniera molto chiara. E ha detto: io voglio la Crimea e le quattro province russofone che parlano russo all'interno dell'Ucraina. Solo che di queste quattro province lui controlla, che sono il 18% di tutto il territorio ucraino, quindi insomma notevole spazio, lui controlla solo il 60% al momento attuale. Ci sono intere regioni come Kherson che non controlla. Quindi possiamo dedurre che con questo discorso lui ci abbia fatto capire una cosa, che da qui alla fine dell'estate, momento favorevole per le operazioni militari eccetera, lui cercherà di riprendersi quel 40% delle regioni che non è riuscito a conquistare. E dall'altro campo, sull'Occidente, certamente ci vi è molta attesa per quello che avverrà negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono ancora oggi il paese leader dell'Occidente e forse la più grande potenza al mondo. Quello che avviene alla sua vertice è molto importante. Devo dire che noi non sappiamo cosa avverrà esattamente, anche se ci sarà un cambio di amministrazione in favore di Trump, perché Trump è sempre stato molto imprevedibile nelle sue cose, ma certamente preoccupa il fatto che possa esserci un Trump alla Casa Bianca, una Russia che magari completa i suoi obiettivi militari e si arrivi a una conferenza di pace in queste condizioni, che ovviamente sarebbero molto negative per l'Ucraina e per l'Occidente che la sostiene.
Professor Giampaolo Scaranto, la ringrazio molto per questa chiacchierata insieme e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Perché tra poco andiamo proprio a Kiev.
I felt the earth on Monday, and more beneath
Vi dicevo che saremmo andati a Kiev e lo facciamo perché c'è collegato con noi Davide Maria De Luca. Buongiorno Davide, benvenuto. Attenzione. Davide, ci senti? Pronto, pronto, pronto. Vediamo se riesco. Davide, pronto?
Pronto, io vi sento forti e chiari.
Eccoci. Eccoci qua, buongiorno. Davide Maria De Luca è un collega giornalista ormai
buongiorno.
Da quanto vivi a Kiev? Un anno e mezzo circa?
Un po' di meno, da agosto dell'anno scorso.
Un annetto scarso.
Sì, sì, ormai un annetto. Sì, sì.
Come si vive a Kiev, Davide?
Beh, in città la vita è abbastanza normale. Ero qualche settimana fa a Kharkiv, stavo parlando con una madre che aveva appena portato il figlio alla cerimonia per l'ultimo giorno di scuola e lei aveva detto, beh, a Kiev non c'è la guerra. Che forse è un po' un'esagerazione, però visto da una persona che vive a Kharkiv, dove i bombardamenti sono quasi quotidiani, è quasi vero. Comunque i supermercati sono pieni, i locali sono aperti la sera, i ristoranti servono anche la pizza e sono aperti anche i ristoranti italiani e sta cominciando a diventare un po' più difficile ora con i blackout che colpiscono proprio soprattutto Kiev e Odessa, dove mi trovo ora, perché sono due grandi centri molto popolati e anche molto lontani dalle altre centrali energetiche.
Ma Kiev, come raccontavi, che sei stato a Kharkiv, ovviamente essendo un collega giornalista stai girando anche per raccontare l'Ucraina tutta, e quindi Kiev sembra essere un po' una mosca bianca rispetto al resto della nazione.
Per certi versi sì, a Kiev si vive in modo molto simile anche a come si vive a Leopoli, a Lviv, quasi tutta l'Ucraina occidentale. È una mosca bianca nel senso che comunque, per esempio, è la città con la più alta proporzione di dipendenti pubblici e di dipendenti di grandi società internazionali o comunque persone con un reddito medio-alto che comunque lavorano per grandi società, e queste sono categorie che sono escluse dalla mobilitazione militare, dipendenti pubblici e persone che lavorano per società oltre un certo fatturato. Quindi è una mosca bianca anche perché i reclutatori girano molto di meno e arruolano molte meno persone in città rispetto anche all'Ucraina occidentale, dove invece il reclutamento è molto intenso, però la guerra è almeno altrettanto lontana nelle sue manifestazioni più materiali e dirette come a Kiev.
Senti Davide, com'è fare il giornalista lì? Come riesci a muoverti, a raccontare, a vedere le cose che poi troviamo e leggiamo scritte sul Domani?
Beh, guarda, prima di tutto è un'esperienza abbastanza, insomma, abbastanza intensa e importante e anche interessante, che insomma, se qualche collega vuole tentare, io insomma mi sento anche di consigliare. È un paese che ha bisogno di essere raccontato ed è fortunatamente un paese dove il giornalismo è ancora molto accessibile. Non è il Myanmar, è un grande paese europeo dove l'ingresso è facile, dove la vivere è facile, internet c'è ovunque, costa poco, ed è un paese che comunque ha molto bisogno di essere raccontato. Come ti dicevo, il lavoro giornalistico è relativamente semplice, mano a mano che ci si avvicina al fronte diventa sempre più complicato, ovviamente. Quella è la cosa più difficile, perché bisogna avere interpreti, fixer, bisogna parlare con i militari, e per quanto non sia come parlare con l'esercito americano o con l'esercito italiano, cioè insomma strutture con le quali è quasi impossibile avere a che fare per via della burocrazia, della severità, dell'attenzione che hanno nel decidere con chi parlare, quell'ucraino è molto più informale, ma è comunque complicato. Però restano moltissime altre cose da fare, anche da raccontare anche nel resto del paese, anche lontano dalla prima linea.
Senti Davide De Luca, prima parlavo col professor Giampaolo Scarante del risultato del vertice di Lucerna di questo fine settimana in Svizzera, proprio sulla questione ucraina. Da lì come è stato letto?
Guarda, ho fatto un giro proprio l'altro giorno qui a Odessa, per strada, parlando con un po' di persone, proprio un classico vox populi, come lo chiamiamo in gergo, e devo dire che non c'era nessuno che avesse un minimo di aspettativa nei confronti di questo esercito. Tutti quanti lo consideravano un grande show, un grande momento di discussione politica, di occasione per mettersi in mostra, ma non un incontro che avrebbe portato alcun risultato. E direi che tra i policy maker ucraini, quelli che non fanno parte della cerchia ristretta di Zelensky, che invece su questo vertice puntava moltissimo, gli altri, l'opposizione, quelli un po' magari un po' più distanti dal presidente, avevano la stessa opinione, ossia non si aspettavano che ne uscisse niente di buono. Poi il vertice si è concluso bene, nel senso che è tutto andato come ce lo si aspettava, non c'è stato nessun incidente, che la Cina non ci sarebbe stata si sapeva, che alcuni BRICS probabilmente non avrebbero partecipato alla firma finale si sapeva, e poi le cose sono andate esattamente così. Poi per il resto sì, è stata una grande riunione diplomatica, fa piacere a molti ucraini probabilmente essere riusciti ad avere il sostegno di quasi 80 paesi, però più di questo non molto altro.
C'è speranza tra la popolazione, intendo ucraina, e fiducia su quello che l'Occidente fa, potrebbe fare, farà?
No, mi sento di dire che fiducia è proprio, fiducia e speranza sono due parole che mancano molto nel lessico degli ucraini da quando, dal fallimento della controffensiva la scorsa estate, lo scorso autunno, no? Quando gli ucraini speravano addirittura di, no? si diceva addirittura arriveremo in vista della Crimea entro l'estate, poi non è stato così. No, c'è una, continua a esserci tra la popolazione, tra la gran parte della popolazione almeno, e questo ce lo dicono i sondaggi, ma lo dice anche l'esperienza personale, c'è ancora una forte determinazione a dire non siamo disposti a trattare se dobbiamo rinunciare a parti significative del nostro paese, però allo stesso tempo alla domanda è come si torna a controllare quelle parti del paese che oggi l'Ucraina non controlla, non c'è né un piano né un'idea, nella speranza che possa arrivare un piano, un'idea nel prossimo futuro. C'è solo un grande sconforto, e questo poi alla fine è anche il problema principale, no? Di il problema principale che sta sotto tutti gli altri problemi della leadership ucraina in questo momento.
Su cosa ti leggiamo domani?
Domani, guarda, spero che sia finalmente un giorno di pausa, perché con la conferenza da qui eccetera eccetera sono stati giorni molto molto impegnativi, e vorrei passarmi una giornata di ferie almeno. Quindi ne riparliamo dopo domani o magari la prossima settimana.
E allora ti leggiamo nei prossimi giorni. Davide Maria De Luca da Kiev, o meglio da Odessa oggi, grazie mille per questo tuo racconto, buona giornata, ciao.
Grazie a voi, buona giornata, a presto.
Gli aggiornamenti dalla redazione, poi noi torniamo giusto per salutarci e dare la linea a Lecco per il nostro tour. Falla con noi.